ละ Buonasera a tutti e anche al gentile pubblico qui presente. Diamo inizio alla seduta ordinaria del 30 aprile 2026. Do la parola alla dottoressa Angela Maria Russo per l'appello.
Buonasera a tutti. Giuliani?
Presente.
Abate?
Presente per adesso.
Allegri?
Presente.
Berardi?
Presente.
Bernuzzi?
Assente.
De Togni?
Presente.
Gandelli?
Presente.
Leali?
Presente.
Marini?
Assente.
Moretti?
Presente.
Rossi?
Presente.
Trevisanello?
Presente.
Ziletti?
Presente.
Assessore Parolari?
Presente.
Prego, Sindaco.
Grazie. Allora, passiamo subito al punto numero 1, ratifica e deliberazione della Giunta Comunale numero 27 del 10/3/2026 ad oggetto variazione d'urgenza Giunta 01/2026 al bilancio di previsione finanziaria 2026-2028, articolo 175,4 del decreto legislativo 267/2000. Do la parola alla dottoressa Silvia Papa, che è qui presente.
Buonasera a tutti. In data 10 marzo si è resa necessaria una variazione urgente al bilancio di previsione finanziario 26-28 per quanto riguarda l'annualità 2026, al fine di adeguare due importanti stanziamenti. Il primo riguarda la modifica che si è resa indispensabile a seguito della sottoscrizione avvenuta il 23 febbraio 26 del nuovo CCNL relativo al personale del comparto delle funzioni locali per il triennio 22-24. Il contratto infatti prevede all'articolo 2,3 che gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato e automatico debbano essere applicati dalle amministrazioni entro 30 giorni dalla data di stipulazione. Proprio per questo, quindi, l'ente ha dovuto provvedere tempestivamente ad adeguare il bilancio di previsione per consentire la corresponsione di questi arretrati contrattuali per i dipendenti insieme agli stipendi del mese di marzo 26. In particolare è stato necessario liquidare questi arretrati a partire dal mese di gennaio 24 ed adeguare a regime la nuova retribuzione tabellare. Proprio per rendere possibile questa operazione si è dovuto procedere preliminarmente con l'approvazione tramite una deliberazione di giunta precedente, quindi la numero 26 del 10 marzo, dell'aggiornamento del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre, finalizzato proprio all'applicazione della quota accantonata dell'avanzo prima dell'approvazione del rendiconto 25. L'importo applicato è stato di 44.925 euro. L'altro stanziamento derivante appunto da questa variazione urgente di bilancio di giunta riguarda le componenti perequative ARERA TARI, che non sono un'entrata propria del comune, ma riguardano quindi l'UR1, che sono i rifiuti accidentalmente pescati, l'UR2, le calamità naturali ed eventi straordinari, e l'UR3, bonus sociale rifiuti, che sono appunto destinate a finanziare per l'anno 26 sia i riversamenti che l'ente deve fare a CSEA, sia il bonus sociale rifiuti che verrà applicato per quanto riguarda la bollettazione TARI per gli aventi diritto. Infatti la Corte dei Conti, con una delibera del 2025, ha previsto che queste quote delle componenti ARERA devono essere accantonate nel risultato di amministrazione e non possono essere mantenuti tra i residui. Quindi, proprio per questo, essendo un avanzo accantonato, anche in questo caso presunto perché è avvenuto prima dell'approvazione del rendiconto 25, abbiamo dovuto effettuare questa variazione di bilancio per applicarle per l'annualità 26. In particolare, l'importo applicato è stato di 34.376,70.
Grazie, dottoressa Silvia Papa. Ci sono osservazioni? Se non ci sono osservazioni, passerei alla votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Unanimità. Immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Unanimità. Grazie. Passiamo quindi al punto numero 2. Prelevamento al fondo di riserva. Questa è una comunicazione. Passo ancora la parola alla dottoressa Silvia Papa.
Il 24 marzo 2026, con la deliberazione di Giunta Comunale 33, è stato disposto di prelevare dal fondo di riserva due importi proprio per fronteggiare delle esigenze urgenti e impreviste di spesa. Lo stesso è stato stanziato nel bilancio di previsione 26-28 per l'anno 2026 per un importo totale di 36.803,01. Il prelevamento è stato effettuato quindi con questa delibera di giunta per 15.100. In particolare le richieste che sono pervenute da due aree e protocollate riguardano l'area 4 lavori pubblici ed ecologia, che ha richiesto un importo di stanziamento urgente di 8.800 euro per una manutenzione improvvisa sugli impianti termici, proprio per evitare il malfunzionamento dell'impianto, e 6.300 dall'area 5, cultura, turismo, digitalizzazione e servizi alla persona, per uno stanziamento urgente per attivare il servizio dote comune.
Grazie. Essendo una comunicazione non ha bisogno di votazione, passiamo quindi al punto numero 3. Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2025, ai sensi del decreto legislativo 267/2000. Passo la parola all'assessore dottoressa Gandelli, che poi provvederà a inoltrare eventualmente anche la dottoressa Silvia Papa alla conclusione.
Grazie, buonasera a tutti. Il rendiconto relativo all'anno 2025 si chiude con un avanzo di amministrazione pari a 6.750.000,995 euro. Tale risultato è suddiviso in diverse componenti: una parte accantonata pari a 2.600.193, una parte vincolata pari a 1.396.343, una quota destinata agli investimenti pari a 32.053 e una parte disponibile libera di euro 2.715.405. Nel complesso, il rendiconto evidenzia una gestione positiva dell'annualità 2025, confermata in particolare da due indicatori rilevanti: il fondo pluriennale vincolato e la tempestività dei pagamenti. Per quanto riguarda il fondo pluriennale vincolato, al 31 dicembre 2025 si registra un valore nettamente inferiore rispetto a quello del 2024, che a sua volta risultava già in diminuzione rispetto al 2023. Questo andamento segnala la progressiva chiusura di opere pluriennali e più in generale una buona evoluzione delle opere pubbliche complesse, che si sviluppano su più esercizi finanziari. Il trend del triennio conferma quindi una gestione efficace e una riduzione degli impegni legati a progetti ancora in corso. L'andamento nel triennio del fondo pluriennale vincolato è stato il seguente: al 31 dicembre 2023 era pari a 4.624.191, al 31 dicembre 2024 era pari a 4.188.272 e al 31 dicembre 2025 è pari a 2.517.570. Anche l'indicatore di tempestività dei pagamenti mostra un miglioramento. Nel 2025, infatti, si registra un ulteriore recupero di 2 giorni rispetto all'anno precedente. L'indicatore passa da meno 14 giorni del 2024 a meno 16 giorni del 2025. Questo significa che il Comune di Padenghe sul Garda paga mediamente le proprie fatture entro 14 giorni dalla loro emissione, rispetto a una scadenza prevista di 30 giorni dall'emissione da parte dei fornitori. Il trend degli ultimi anni risulta quindi costantemente positivo. Nel corso dell'esercizio 2025 si è inoltre registrata una intensificazione delle attività di accertamento, accompagnate inoltre sul fronte entrate da un incremento delle entrate derivanti dall'imposta di soggiorno, dai parcheggi e dagli oneri di urbanizzazione. In particolare, per quanto riguarda gli accertamenti tributari, si segnala che per l'attività di contrasto all'evasione IMU si è registrato il dato finale al 2025 di accertamenti emessi per 1.269.569, a fronte di una previsione di bilancio 2025 di 944.000 euro totali, registrando quindi una maggiore entrata accertata di circa 325.000 euro. Da questo lavoro si evidenzia anche l'emissione da parte dell'Ufficio di Tributi di circa 350 ravvedimenti operosi che consentono ai contribuenti di regolarizzare spontaneamente la propria posizione pregressa, per un importo accertato e incassato di circa 205.000 euro. Anche la lotta all'evasione TARI, con riferimento alle dichiarazioni emesse infedeli, ha prodotto risultati positivi. Gli accertamenti emessi ammontano a 118.032 euro rispetto a una previsione di 81.000 euro, con una maggiore entrata di circa 37.000 euro. Per quanto riguarda le altre principali entrate, l'imposta di soggiorno prevista in bilancio per 430.000 euro ha registrato accertamenti e incassi pari a 550.553 euro, con un incremento di 120.553. Analogamente, i proventi derivanti dai parcheggi e parchimetri, a fronte di una previsione di 204.000 euro, hanno raggiunto 316.089 euro, generando un surplus di circa 112.000 euro. Infine, le entrate derivanti da concessioni edilizie e permessi di costruire, stanziate in bilancio per 1.060.040 euro, hanno raggiunto un importo accertato e incassato di euro 1.366.760, con un incremento complessivo di 306.720. Dal punto di vista contabile non si rileva la presenza di debiti fuori bilancio né passività potenziali, come attestato dai responsabili delle diverse aree dell'ente. Per quanto riguarda il personale dell'ente, l'amministrazione ha attuato una politica orientata a dotare l'ente di figure professionali qualificate al fine di garantire ai cittadini servizi efficienti e di elevata qualità. Nell'anno 2025 è stato completato l'iter volto in via prioritaria alla valorizzazione del personale interno dell'ente, finalizzato a consentire ai dipendenti in possesso dei requisiti di accedere a livelli professionali superiori mediante le progressioni tra le aree. In particolare, una figura di funzionario per l'area servizi demografici, una figura di funzionario per l'area edilizia ed urbanistica e una figura di istruttore amministrativo contabile per l'area servizi finanziari. Inoltre, alla fine dell'anno, tutti i dipendenti che rivestivano il ruolo di collaboratori esperti, ex categoria B, sono stati inquadrati nel livello giuridico superiore, rivestendo la qualifica di istruttore amministrativo contabile, ex categoria C, tramite scorrimento di graduatoria, concorsuale o progressioni interne. Il revisore dei conti, il dottor Somenzi Massimo, ha reso parere favorevole al rendiconto 2025 senza rilevare alcuna criticità. Passo la parola alla dottoressa Papa, che magari vi darà qualche dato aggiuntivo.
Ecco, grazie. Oltre a quanto già esposto l'assessore al bilancio, la dottoressa Gandelli, si evidenzia quindi che dal rendiconto di gestione 25 le risultanze contabili che hanno portato appunto al risultato di amministrazione citato di 6.750.905,28 derivano dal fondo di cassa iniziale, quindi al 1 gennaio 25, che era di 7.569.796,17, a cui vengono aggiunte le riscossioni durante l'anno e detratti i pagamenti per arrivare a un saldo di cassa finale al 31 dicembre di 6.662.904,10. Allora, per quanto riguarda appunto quindi la composizione del risultato di amministrazione, come ha detto la dottoressa Gandelli, la parte accantonata per l'importo totale di 2.607.193,36 è costituita dal fondo contenzioso per 20.000 euro, dal fondo crediti di dubbia esigibilità
per 2.481.914,15 dal Fondo Obiettivi di Finanza Pubblica derivante dalla Legge di Bilancio 2025 di 17.026, dal Fondo Perequative Tari per 34.376,70, dal Fondo Accantonamento Indennità di Fine Mandato del Sindaco per 5.071 e dal Fondo Rinnovi Contrattuali per 48.805,51. La parte vincolata invece riporta nelle voci più consistenti l'avanzo da fondo aree verdi, interventi forestali di incremento della naturalità per euro 48.775,79, l'avanzo da imposta di soggiorno per euro 120.553,18, l'avanzo da proventi da parcheggi e parchimetri per euro 128.259,77 e l'avanzo da proventi da concessioni edilizie per euro 472.029,32. C'è poi la terza componente, che è la parte destinata agli investimenti, che prevede un avanzo di 32.053,26. Infine, quindi, dal risultato di amministrazione al 31/12/25, tolte questa parte, quindi la parte accantonata, vincolata e destinata agli investimenti, rimane l'avanzo disponibile o libero di 2.715.405,03. Nella relazione della Giunta al rendiconto, che è allegato alla deliberazione di approvazione, sono elencati tutti i dati relativi alla gestione 25, con indicazione dei residui attivi e passivi mantenuti, che dipendono poi dal riaccertamento dei residui, che è un atto propedeutico al rendiconto, dove hanno collaborato tutti i responsabili di area per i capitoli di propria competenza. È stata effettuata poi l'analisi della competenza, sia in entrata che in spesa, e il confronto del 2025 con i dati del 24 e del 23. Viene evidenziato il fondo crediti di dubbia esigibilità, che è stato accantonato appunto per più di 2 milioni di euro, che è direttamente proporzionale anche all'aumento dell'attività accertativa, sempre crescente in questi anni, quindi che è stato calcolato utilizzando il metodo della media semplice con l'utilizzo degli incassi dell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente, considerando quindi gli accertamenti ancora da incassare nell'ultimo quinquennio. Viene descritto il fondo pluriennale vincolato, come già evidenziato prima dall'assessore, con la differenziazione nel suo calcolo, la suddivisione per missioni e programmi e la definizione della parte corrente e della parte in conto capitale. Viene riportato l'unico contratto di partenariato pubblico-privato che riguarda l'illuminazione pubblica. Si evidenzia appunto, come ha già ricordato l'assessore, che non sono state sostenute per l'anno 25 spese di rappresentanza e che vari responsabili hanno certificato l'assenza di debiti fuori bilancio e passività potenziali. Un altro allegato obbligatorio al rendiconto è la situazione patrimoniale semplificata, che è corredata anche dalla nota integrativa. È semplificata proprio perché il comune di Padenghe ha un numero di abitanti inferiore ai 5.000 ed evidenzia un patrimonio netto di 36.140.064,21, non rilevando quindi delle criticità da sanare. Gli altri allegati obbligatori, che sono appunto in pubblicazione con la delibera di approvazione, sono i dati SIOPE, che sono relativi ai pagamenti e agli incassi, che corrispondono nel totale anche all'allegato quadro riassuntivo certificato dalla tesoreria, che riporta quindi il fondo di cassa iniziale e quello finale nella risultanza che ho esposto prima. Oltre al parere del revisore, tra i documenti obbligatori ed allegati abbiamo anche l'asseverazione dei crediti debiti delle partecipate con cui il Comune intrattiene dei rapporti appunto di crediti debiti, che riportano le doppie asseverazioni, quindi da parte del nostro revisore dei conti e da parte delle società di revisioni. Si può evidenziare quindi un buon andamento della gestione 25 senza nessuna criticità, come infatti non ha rilevato neppure il revisore nella sua relazione allegata.
Grazie all'assessore Gandelli e alla dottoressa Silvia Papa. Ci sono delle osservazioni su questo punto numero 3? Se non ci sono osservazioni, passiamo alla votazione. Favorevoli? Astenuti? Contrari? Unanimità. Immediata eseguibilità? Favorevoli? Contrari? Astenuti? Unanimità. Grazie. Passiamo al punto numero 4. programma triennale 2026-2028 ed elenco annuale opere pubbliche 2026, aggiornamento numero 1. Si tratta di un aggiornamento, quindi non andiamo a leggere tutto il DUPS, ma leggiamo soltanto la parte integrale. Do la parola al consigliere delegato Dino Leali.
Come ha detto il sindaco, si tratta essenzialmente, come ha detto Albino, di due opere nel primo aggiornamento delle opere del 2026. La prima è la biblioteca, con un importo di 437.000 euro e 194, che questa cifra è stata ottenuta con un bando RECAP finanziato da Regione Lombardia. E la seconda opera si tratta degli impianti fotovoltaici che verranno inseriti nelle scuole, nel boccio dromo e sulle tribune del campo sportivo, e questi sono stati finanziati essenzialmente con l'avanzo libero. Ecco, queste sono le due opere del primo aggiornamento del triennale delle opere, di conseguenza del 2026.
Grazie Dino. Ci sono delle osservazioni su questo punto? Se non ci sono osservazioni, passiamo alla votazione. Favorevoli? Astenuti? Contrari? Unanimità. Immediata eseguibilità? Favorevoli? Contrari? Astenuti? Unanimità. Grazie. Passiamo quindi al punto numero 5. Variazione numero 1, Consiglio Comunale 01, il documento unico di programmazione semplificato, periodo 2026-2028, articolo 170,1, decreto legislativo 267-2000. Passo ancora la parola al consigliere delegato Dino e all'ingegner Allegri per il completamento del punto.
La variazione del DUPS riguarda essenzialmente come opere principali le due elencate precedentemente, quindi la biblioteca, per quanto riguarda l'importo erano i 437.000 euro e 194, e i 400.000 euro del fotovoltaico. Queste sono le opere principali. Poi vi sono altre opere minori inserite nella variazione al DUPS, che sono la manutenzione straordinaria del patrimonio arboreo, quindi le potature per un valore di 70.000 euro, e ampliamento degli spazi educativi della scuola primaria per 15.000 euro, l'implementazione delle manutenzioni straordinarie puntuali del patrimonio immobiliare per la somma di 148.000 euro, che sono riferite al vecchio comune, la realizzazione del servizio igienico presso il parco Vasori per un importo di 92.000 euro. Poi abbiamo per 150.000 euro la posa della sbarra per gli accessi controllati al parcheggio pubblico di via Barbieri, e abbiamo per altri 150.000 euro la realizzazione di una nuova area di sosta per motocicli sempre in via Barbieri. E abbiamo 15.000 euro per l'implementazione di arredi e attrezzature nei locali di Piazza D'Annunzio di recente ristrutturazione, per la realizzazione di spazi di ufficio, come abbiamo detto precedentemente, con un importo di 15.000 euro. Queste sono le variazioni del DUPS.
Grazie. Se non ci sono osservazioni o articolo, mi sembra completo, in maniera esposto in maniera completa, per cui passerei subito alla votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Unanimità. Immediata eseguibilità? Favorevoli? Contrari? Astenuti? Unanimità. Grazie. Punto numero 6. Variazione del Consiglio Comunale 01, il bilancio di previsione 2026-2028, articolo 175 del decreto legislativo 267-2000. Do di nuovo la parola alla dottoressa Silvia Papa.
Oltre alle variazioni relative alle opere, quindi al titolo secondo descritte dal consigliere Leali e quindi richieste dall'area 4 lavori pubblici ed ecologia, la variazione di bilancio ha previsto di effettuare nuovi stanziamenti sul solo esercizio 26 per il bilancio di previsione 26-28, con la necessità di adeguare la capienza di alcuni capitoli di spesa affinché possano essere impegnate maggiori somme non previste e non prevedibili, così come richiesto dai vari responsabili di area. In particolare, a parte le voci relative appunto al titolo secondo prima esposte, le voci più consistenti in variazione
che sono comunque riportate tutte integralmente nell'allegato alla deliberazione, risultano essere: per l'area 1, affari generali e servizi finanziari, un maggiore stanziamento di spesa di circa 50.000 euro sul titolo primo per prestazioni del servizio segreteria, per l'aumento del costo di gestione del software dei tributi e per il servizio tributi per la prosecuzione dell'attività. Per l'area 3, edilizia urbanistica e patrimonio, un maggiore stanziamento di spesa di 48.000 euro sul titolo primo per l'affidamento di incarichi per il collaudo di opere di urbanizzazione per le convenzioni che sono a carico dell'ente ma vengono comunque poi rimborsate dai privati o dalle società, e anche per incarichi di prestazioni professionali. Per l'area 4, quindi lavori pubblici ed ecologia, oltre al titolo secondo, è stato richiesto un maggiore stanziamento di spesa per l'acquisto di 2 autovetture per i servizi sociali per 40.000 euro, che verranno comunque finanziati da dei contributi erogati per il sociale. Sono stati richiesti anche maggiori stanziamenti di spesa per il titolo 1, quindi spese correnti, per delle manutenzioni ordinarie aree verdi per 20.000 euro, per incarichi di prestazioni professionali per 30.000 euro, ed è stato effettuato uno spostamento e una richiesta di un maggiore importo di 15.000 euro relativo al capitolo per la gestione delle utenze degli impianti sportivi, che permetterà poi una maggiore capienza dei capitoli relativi alle utenze generali dell'ente visti i rincarichi. Per l'area 5, cultura, turismo, digitalizzazione e servizi alla persona, è stato stanziato in entrata il contributo Lombardia Style per euro 9.800, che permetterà la copertura della spesa di un evento di pari importo. E sono stati previsti maggiori stanziamenti di spesa sul titolo 1 relativi a prestazioni di servizio per manifestazioni turistiche per 19.900 euro e prestazioni di servizi per manifestazioni culturali per euro 6.100. È stato anche effettuato, in invarianza della spesa, uno spostamento di stanziamento tra 2 capitoli diversi con piano di conti differenti per euro 55.000 euro, per euro 55.000 per attivare un bando di coprogettazione 20. In questa variazione è stato applicato avanzo di amministrazione derivante dal rendiconto 25 ed in particolare è stato applicato l'avanzo vincolato derivante dall'imposta di soggiorno per euro 120.553,18, che secondo la normativa e anche secondo interpretazioni della Corte dei Conti, il gettito dell'imposta di soggiorno e il relativo avanzo possono essere destinati a interventi in materia di turismo, manutenzione e recupero dei beni ambientali e locali. Ed essendo il comune di Padenghe ad alta vocazione turistica, l'applicazione di tale avanzo è stata effettuata nel rispetto di questa finalità. È stato applicato anche l'avanzo vincolato derivante da proventi e da parcheggi e parchimetri per euro 128.259,77 per le finalità previste da questo vincolo e in particolare per gli interventi inerenti alla gestione e installazione della strumentazione nei parcheggi che è stata esposta prima dal consigliere Leali. È stato applicato l'avanzo vincolato dai proventi delle concessioni edilizie per 472.029,32 per le spese in conto capitale investimenti e per manutenzione straordinaria di opere. È stato applicato tutto l'avanzo destinato agli investimenti per euro 32.053,26, sempre per le spese di investimento, ed è stato applicato l'avanzo disponibile o libero per euro 590.234,71 per finanziare le spese di investimento. Quindi, con l'utilizzo di questo avanzo quindi che viene accertato per un totale di 6.750.995,28, detratto l'utilizzo da questa variazione, che è poi la prima variazione di consiglio al bilancio di previsione, si arriva ad avere un avanzo totale di 5.261.553,58. In particolare la parte vincolata quindi passa da 1.396.343,63 a 608.491,60. La parte destinata agli investimenti è stata tutta utilizzata ed applicata e l'avanzo disponibile, che è stato accertato da rendiconto a 2.715.405,03, rimane per 2.125.170,32.
Grazie. Se non ci sono domande, passiamo alla votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Unanimità. Immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Unanimità. Grazie. Punto numero 7. All'ordine del giorno, costituzione del diritto di superficie sull'area adibita a parcheggio pubblico sita in via Posserlè di proprietà della parrocchia Santa Maria Assunta e Sant'Emiliano. Lo espongo io, praticamente di cosa si tratta. Il parcheggio che abbiamo in via Talina non è tutto di proprietà comunale, ma una parte dell'area è di proprietà della parrocchia. Per cui con questo atto andiamo a costituire un diritto di superficie che è stato gestito sia dei nostri uffici competenti con la curia vescovile. È stato un percorso anche abbastanza, cioè non velocissimo, però adesso siamo arrivati finalmente all'approvazione. Si tratta di quell'area censita al foglio 8, mappali 1303, 1305 e 1307 di proprietà della parrocchia Santa Maria Assunta e Sant'Emiliano, destinata a parcheggio pubblico. Si sono stabiliti un corrispettivo complessivo per la costituzione del diritto di superficie determinato in 44.000 euro in 10 anni, praticamente 4.400 euro all'anno. Restano a carico del Comune le spese notarili e gli oneri connessi alla gestione e manutenzione dell'area, che comunque venivano già gestiti dal Comune stesso. Ci sono delle domande su questo punto? Se non ci sono domande, passiamo subito alla votazione. Favorevoli? Astenuti? Contrari? Unanimità? Immediata eseguibilità? Favorevoli? Contrari? Astenuti? Unanimità? Grazie. Passiamo ora al punto numero 8. Approvazione del progetto di variante a SUP Concentra Cross, approvato con delibera di Consiglio Comunale numero 10 del 15/4/2009 in variante al PGT vigente, mediante procedura ex articolo 8 del Decreto Presidente della Repubblica numero 160/2010 e successive modifiche e integrazioni, per la realizzazione di un hotel in via Marconi, presentato dalla società SAR SRL. Do la parola all'assessore Giorgio Ziletti per la spiegazione del punto all'ordine del giorno.
Allora, buonasera a tutti. Stiamo parlando di un SUAP del 2008, rilasciato nel 2010, che però non è mai partito in quanto è scaduta l'autorizzazione paesaggistica. Nel frattempo è rimasta valida, diciamo, il vincolo edificatorio sul PGT, però sono emerse nuove esigenze di tutela del paesaggio. Il confronto avviato con la sovrintendenza e chiaramente con il Comune ha portato alla richiesta di una soluzione progettuale meno impattante rispetto a quella del primo SUAP, con particolare attenzione alla percezione visiva del lago dalla strada pubblica. Le principali modifiche rispetto al progetto originario sono queste. Allora, la variante ripropone un ridimensionamento significativo dell'intervento. La SLP del primo SUAP era di 2.692 metri quadri ed è stata portata a 1.941 metri quadri, meno 28%. Era distribuita su un corpo L, corpo di fabbrica L, che vedete, che è questo qua. Questo, allora, il blu, quello evidenziato in blu, è il corpo di fabbrica della prima variante, mentre invece i due rossi sono quelli che andremo ad approvare stasera. E il primo corpo di fabbrica era su tre piani, quindi 9 metri, mentre invece adesso lo faranno su due piani, quindi 7,5 metri. Le principali modifiche, ripeto, erano il mantenimento del conottico verso il lago, quindi lasciando libera la parte sud del comparto, l'inserimento paesaggistico migliorato, coperture verdi, pergolati, schermature vegetali, materiali e colori coerenti con il contesto urbano. Allora, le caratteristiche del nuovo progetto sono sostanzialmente queste. Verranno realizzati due corpi di fabbrica allineati lungo la strada di accesso alla spiaggia. Riduzione dell'altezza percepita grazie al dislivello naturale del terreno, meno 2,70 metri verso il lago. Parcheggi collocati nella fascia nord-ovest per non interferire con il parco centrale. Ampia area verde libera con possibilità di nuove alberature compensative. Piscina di piccole dimensioni con finiture a basso impatto visivo, architettura contemporanea ma sobria, con prevalenza di intonaci chiari, parapetti vetrati e tetti verdi. Gli obiettivi della variante sono sostanzialmente quattro: ridurre l'impatto volumetrico e paesaggistico rispetto al progetto del 2010, autorizzato nel 2010, garantire la tutela delle visuali verso il lago, elemento centrale del vincolo paesaggistico, migliorare l'inserimento ambientale attraverso soluzioni architettoniche e paesaggistiche più leggere e confermare la funzione turistico-ricettiva coerente con la pianificazione vigente. Il contesto della variante è questo. Allora, nel 2009 era stato approvato il SUAP con Centra Cross per un albergo in zona D4 e la società SAR invece ha presentato nel 2023 una proposta di variante, chiaramente concordato prima fra Comune e Sovrintendenza, che modifica il progetto originario riducendo la volumetria e l'altezza. La SLP, come abbiamo già detto, da circa 2700 metri quadri a 1940 e l'altezza da 950 a 590. No, mi sono sbagliato. Il procedimento... prosegue con la stesura dell'atto unitario d'obbligo del soggetto attuatore, in cui la società SAR si impegna a iniziare i lavori entro 9 mesi dall'efficacia della variante, pena la decadenza dell'atto che andremo a approvare stasera, quindi la variante pubblicata sul BURL. Versare 157.652,10 per monetizzazione standard pubblici, 100.000 euro per standard qualitativi, più costo di costruzione di 195.000 euro, per un totale di 452.812. Realizzare a proprie spese le opere di sistemazione dell'accesso alla strada provinciale, valore circa 25.000 euro, con scomputo oneri, e il progetto del verde, che è stato chiesto e approvato dalla soprintendenza, con attecchimento garantito e sostituzione delle fallanze per 3-5 anni. C'è da dire che i 452.812 euro sono la differenza fra quelli già incassati dal Comune negli anni in cui è stata approvata il primo SWAP. Ne avevamo versato circa 130.000 euro. Il contenuto della delibera di stasera quindi approva definitivamente la variante del PGT, limitatamente all'intervento del SWAP, della variante del SWAP. Rende gli elaborati della conferenza dei servizi vincolanti per la successiva attuazione, demanda la firma dell'atto unilaterale o convenzione al responsabile dell'edilizia privata entro 60 giorni, stabilisce la pubblicazione dell'avviso sul bollettino ufficiale della Regione Lombardia, prevede che il responsabile del provvedimento unico SUAP, che comporterà anche il permesso di costruire, dichiara l'atto immediatamente esigibile. In sintesi, la variante non amplia ma riduce l'impatto edilizio rispetto al progetto del 2009, il procedimento è stato completamente trasparente con pubblicazioni e possibilità di osservazioni, tutti gli organi, tutti gli enti, province, autorità, VAS, conferenza servizi hanno espresso pareri favorevoli, il Comune ottiene risorse economiche, opere pubbliche e sistemazioni viabilistiche. Adesso, se riesco, vi faccio vedere anche i prospetti. Questo è uno dei corpi. Mi sono dimenticato di dirvi che l'albergo è un albergo a 4 stelle che avrà 18 camere e 14 suite, quindi è un albergo di alto livello ancora una volta per il Comune di Padenghe. Poi sarà contenta Silvia.
basta, io avrei finito.
Grazie all'assessore Ziletti. Ci sono delle domande su questo punto? Se non ci sono domande, passiamo alla votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Unanimità. Immediata eseguibilità, favorevoli? Contrari? Astenuti? Unanimità. Grazie. Passiamo ora al punto numero 9. Revisione della disciplina sull'ordine doganale dei prodotti agricoli e alimentari, è una richiesta che ci è stata inoltrata da Coldiretti e non dobbiamo nascondere quello che abbiamo visto per televisione qualche giorno fa, e quindi diventa un argomento sempre più importante, perché dobbiamo impegnarci tutti a garantire che il prodotto Made in Italy sia effettivamente Made in Italy e non Made in Italy marchiato dopo che è arrivato dall'estero. Darei la parola all'assessore Moretti, vice sindaco, per la lettura della lettera che andremo a sottoscrivere e accettare questa sera.
Grazie sindaco, buonasera a tutti. In sostanza è già stato detto praticamente quasi tutto. Diciamo che l'iniziativa promossa da Coldiretti a livello nazionale è stata inoltrata a tutti i sindaci d'Italia e anche a tutti i consigli regionali. Alcune regioni come Toscana, Veneto e Trentino hanno già approvato questa mozione. Gli obiettivi principali di questa iniziativa sono due, diciamo. Uno, modificare l'origine doganale dei prodotti, e il secondo è la tutela autentica della filiera agroalimentare. Allora, attualmente diciamo che va a regolamentare tutta questa situazione è l'articolo 60 del regolamento di Unione Europea. Ad oggi, infatti, questo articolo cosa prevede? Prevede che se un prodotto lavorato o semilavorato proveniente da un paese all'interno dell'Unione Europea o anche extra Unione Europea, è sufficiente che in Italia, facendo l'esempio del nostro paese, subisca un processo o di trasformazione o di lavorazione successiva, e qui tu puoi affiggere il brand di Made in Italy. Questa cosa, secondo Coldiretti, ma anche secondo noi, va a mettere in discussione soprattutto il lavoro straordinario che tutto il comparto vero agroalimentare italiano svolge da anni, proprio per difendere quello che è un nostro fiore all'occhiello. L'enogastronomia italiana è un volano straordinario per il turismo, e quindi abbiamo ritenuto opportuno portare in questa sede per l'approvazione questa mozione, che ricordiamo poi, una volta approvata, mozione denominata mozione Coldiretti, verrà inviata a ANCI Lombardia, e ANCI Lombardia tramite altri enti sovracomunali e sovraregionali aprirà dei tavoli di lavoro a Bruxelles, visto che Bruxelles con l'Unione Europea è la sede effettiva dove i nostri europarlamentari lavoreranno per ottenere, speriamo, la modifica di questo articolo. Se avete domande siamo a disposizione, altrimenti ringrazio tutti.
Grazie assessore Moretti, penso che la spiegazione sia stata molto esaustiva, per cui il nostro impegno è un impegno a garanzia di quello che dovrebbe essere naturale, che un prodotto che nasce sul territorio nazionale possa essere venduto come nazionale, diversamente abbia un'alta certificazione e non sicuramente quella di prodotto Made in Italy. Quindi se siete d'accordo su questa mozione passerei alla votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Unanimità. Grazie. Passiamo ora al punto numero 10. Approvazione del regolamento di istituzione e gestione del servizio di volontariato civico comunale. Il regolamento si rende necessario per dare una regola, scusate la ripetizione, a quello che sono il grandissimo lavoro che viene svolto soprattutto dai nostri volontari nell'ambito dei servizi sociali. Ringrazio la dottoressa Daniela Parolari che è qui questa sera e che prego di illustrare questo punto in maniera da essere più comprensibile e nei dettagli. Grazie.
Grazie, buonasera a tutti. Come diceva il sindaco, questo regolamento nasce da un principio molto chiaro, cioè quello in cui la comunità non è soltanto destinataria del servizio pubblico, ma può diventare protagonista attiva all'interno appunto del contesto. In questo senso il volontariato civico rappresenta una concreta applicazione dei principi di sussidiarietà e partecipazione, valorizzando appunto il contributo diretto dei cittadini. Dobbiamo specificare che questa attività è svolta in modo spontaneo, gratuito e senza fini di lucro, che non sostituisce il lavoro del personale del comune e né quello delle realtà del terzo settore, ma va a integrare e ad arricchire appunto il contesto. L'obiettivo infatti è quello di migliorare la qualità dei servizi e allo stesso tempo rafforzare appunto il senso di appartenenza. Il regolamento prevede a tal fine l'istituzione di un registro comunale dei volontari civici gestito dai servizi sociali, nel quale i cittadini possono iscriversi liberamente durante tutto l'anno. Gli uffici comunali, in base alle esigenze di servizio, possono individuare i volontari più idonei e concordare con essi le attività e i tempi di produzione appunto di quell'attività. Gli ambiti di intervento pertanto sono molteplici e riguardano quelli che sono le attività di interesse pubblico, quindi andiamo dall'area prettamente sociale, che possono essere attività di supporto alle persone fragili, agli anziani, alle famiglie. Andiamo anche a un'area civile, quindi la cura del territorio piuttosto che la sicurezza degli spazi pubblici, ma ricopriamo anche un'area che è quella dell'ambito culturale, come per esempio il supporto ad eventi o ad iniziative di comunità. Risottolineo l'importanza che il rapporto tra il volontario e l'amministrazione non si configura in alcun modo in un rapporto di lavoro. L'attività è totalmente gratuita e appunto non dà luogo a diritti retributivi o preferenziali anche in sede concorsuale, e pertanto, come abbiamo appena detto, non deve andare a coprire quelli che possono essere posti vaganti all'interno dell'organico. Allo stesso tempo il Comune garantisce una copertura assicurativa, una formazione adeguata a questi volontari, come previsto dalla norma vigente del decreto legislativo 81/2008. Il regolamento inoltre stabilisce dei criteri ben chiari per l'accesso a questo volontariato, basato su requisiti di idoneità psicofisica e affidabilità. Ad esempio, le persone non devono avere delle condanne penali pendenti o in atto. Questa attività prevede strumenti di monitoraggio e di verifica, sia a tutela dell'ente che a tutela del cittadino. Quindi noi confidiamo che questo regolamento possa appunto rappresentare un'opportunità concreta per valorizzare le energie e le competenze presenti nella nostra comunità e rafforzare appunto il legame tra l'amministrazione e i nostri volontari.
Grazie alla dottoressa Daniela Parolari. Penso che sia stata esaustiva la spiegazione, ma penso anche che ecco, bisogna fare un atto di riconoscimento a tutti quei volontari che si mettono a disposizione per questi servizi, perché è una caratteristica un po' nostra italiana, quella di un mondo di volontariato che si sostituisce e supplisce tante volte delle difficoltà a gestire in maniera diversa le emergenze. Quindi un plauso a tutti i nostri volontari, di qualsiasi tipo essi siano, perché noi abbiamo volontari che si occupano dei servizi sociali, ma abbiamo anche altri volontari che si occupano anche di altre attività, per cui ecco, questo qua io penso che sia un valore aggiunto al nostro essere italiano.
Volevo anche ringraziare le colleghe degli uffici, l'assistente sociale e la responsabile, che hanno steso e portato a termine questo regolamento. Grazie.
Sicuramente, quindi ringraziamo la dottoressa Zanoni che è qui presente, ringraziamo l'assistente sociale che per ragioni di lavoro non poteva essere presente a questa assemblea, ringraziamo l'assessore e avanti tutta perché abbiamo bisogno di sempre di più di queste prestazioni perché l'età avanza e i bisogni aumentano e dobbiamo essere in grado di rispondere a quelli che sono i bisogni sempre più impellenti che riguardano la nostra comunità dove purtroppo o per fortuna l'età cresce sempre di più. Grazie, vorrei ringraziare tutti i presenti. Passiamoci prima alla votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Unanimità, immediata eseguibilità, favorevoli, contrari, astenuti. Grazie. Volevo ringraziare la dottoressa Angela Russo, che è stata presente a questa assemblea. Vorrei ringraziare la dottoressa Silvia Pappa, dottoressa Zanoni qui presenti, tutti i miei consiglieri e assessori presenti e auguri a tutti, buona serata. E auguri di buona serata anche a tutti coloro che ascolteranno la nostra legislazione e la nostra registrazione che sarà disponibile dai prossimi giorni sul sito del Comune. Grazie.